Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi per noi è soprattutto il ricordo, il saluto e il ricordo di Don Giuseppe in questa Santa Eucaristia, in questo giorno di Avvento. Mentre ringraziamo il Signore, chiediamo, anche secondo le parole che meditiamo, di camminare secondo le indicazioni, in particolare secondo la regola.
Dalla seconda lettera ai Tessalonicesi, capitolo 3, versetti dal 6 al 18. Fratelli, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, vi raccomandiamo di tenervi lontani da ogni fratello che conduce una vita disordinata, non secondo l'insegnamento che vi è stato trasmesso da noi. Sapete in che modo dovete prenderci a modello. Noi, infatti, non siamo rimasti oziosi in mezzo a voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato duramente, notte e giorno, per non essere di peso ad alcuno di voi. Non che non ne avessimo diritto, ma per darci a voi come modello da imitare. E infatti, quando eravamo presso di voi, vi abbiamo sempre dato questa regola: chi non vuole lavorare, neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra voi vivono una vita disordinata, senza fare nulla e sempre in agitazione. A questi tali, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, ordiniamo di guadagnarsi il pane lavorando con tranquillità. Ma voi, fratelli, non stancatevi di fare il bene. Se qualcuno non obbedisce a quanto diciamo in questa lettera, prendete nota di lui e interrompete i rapporti perché si vergogni. Non trattatelo però come un nemico, ma ammonitelo come un fratello. Il Signore della pace vi dia la pace sempre e in ogni modo. Il Signore sia con tutti voi. Il saluto è di mia mano, di Paolo. Questo è il segno autografo di ogni mia lettera. Io scrivo così. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Parola di Dio.
Non ho ombra di dubbio che Don Giuseppe mi approverebbe soddisfatto se dico che il modo migliore per onorarne il ricordo è quello di farla lezio e di farla bene, come lui insisteva. Questo che noi la facciamo bene è un altro, non lo so, questo è un altro discorso, però certamente questo è sicuro. Ecco, allora facciamo la lezio e facciamo anche il nostro scambio, che è forse uno dei doni o più singolari, non solo per noi ma per la Chiesa, che Don Giuseppe ha indicato, ma dipende anche da noi. Allora io dovrei dire qualche cosa su questa lettera che oggi si conclude, e richiamo brevemente l'inizio di questa lettera al capitolo primo, dove emerge a quanto sembra la situazione di tribolazione e anche di persecuzione, si parla di questo, di questo gruppo, di questa comunità, di questa chiesa, e in particolare è al versetto 4 del capitolo primo. Ecco, poi c'è uno sviluppo proprio su questo. L'Apostolo dice che questo, il fatto che ci subisse, voi subiate persecuzioni, e tribolazioni è un segno del giudizio di Dio. Dio vi sta giudicando in bene, cioè tutti siamo sotto il giudizio di Dio e Dio, dovete prendere questo come un segno del suo giudizio, perché in questo modo vi rende degni del regno, come dice poi più avanti al versetto 11, ecco, e al versetto, mi pare, sì, esatto, al versetto 11 in modo specifico, insomma, questo mi pare il filo del suo discorso, mentre presenta naturalmente la parusia come un giudizio soprattutto, un giudizio positivo per chi è reso degno, ma un giudizio negativo per chi invece si rifiuta, ecco, si oppone, eccetera. Con queste espressioni che troviamo nei versetti centrali, dove si parla della parusia come di una rivelazione del Signore Gesù dal cielo con gli angeli, quando farà la vendetta di Dio, eccetera. Pare che questo sia il primo capitolo. Poi c'è il secondo capitolo, proprio siccome al centro c'è la parusia, una correzione di una interpretazione della situazione rispetto alla parusia, che è al versetto 2. Qui le versioni cambiano. Notavamo che la prima versione della CEI, mi pare, traducesse è imminente. Questa era l'idea, il giorno del Signore o la parusia è imminente, e invece la nuova traduzione mette è già venuto, è già presente. Ecco, qui si discute, forse la seconda traduzione si adegua a una esegesi prevalente oggi, cui si dovrebbe tradurre è presente, è già arrivato il giorno del Signore. E difatti in ciò che segue l'Apostolo dice, ci sono anche cose alquanto scure, però in ogni caso indica dei tempi, un ordine, indica un ordine, no? In base a uno schema che evidentemente non si inventa l'Apostolo e che è condiviso e che lui insegna. Ecco, non so se fosse condiviso da tutti, ma certamente uno schema del tempo escatologico, ecco, secondo cui prima della comparsa definitiva del giorno del Signore, che qui diventa, come vediamo in diverse espressioni, coincide con la parusia di Gesù, e di per sé il concetto di giorno del Signore anche come giudizio è un concetto naturalmente che c'è nella scrittura già precedentemente, però qui, come vediamo, questa è anche la novità di questi testi, il giorno del Signore coincide con la parusia di Gesù. Anzi è lui qui in questi testi qui che fa il giudizio, appunto prima di questo deve comparire l'uomo dell'iniquità, eccetera, c'ha diversi titoli, e qui non c'è l'espressione anticristo, per molti corrisponde più o meno a quello che in altri contesti, come nella prima lettera di Giovanni, si parla di anticristo. In ogni caso questo non è ancora comparso, qui a quanto l'esegesi prevalente pensa che Paolo abbia in mente un uomo, un personaggio singolo, una persona che a un certo punto deve comparire e mettersi nel Tempio di Gerusalemme, che oltretutto non c'è più, quindi non so come farà, ecco, e proclamarsi Dio. Ecco, questo sembra l'immagine che c'è qui, però questo non è ancora avvenuto, perché c'è qualcuno che lo trattiene. Ecco, su questo si discute da sempre, dall'antichità fino ad oggi, una delle proposte che noi abbiamo avanzato, che a me sembra la più ragionevole per quelle di quelle che conosco, è che qui il riferimento anche su questo punto sia al testo di Daniele. Io ve lo accenno solo per chi non l'avesse sentita questa interpretazione. Poi il testo di Daniele è quello che qui è richiamato quando si parla dell'uomo dell'iniquità. Sono espressioni che troviamo in Daniele capitolo 11 versetti 36 e 37. Naturalmente in Daniele si parla di, indirettamente, senza nominarlo, si parla di Antioco Epifane, chiaramente. Però questi testi non venivano letti oramai da tempo in riferimento ad Antioco Epifane, che era già passato, siamo alla metà del secondo secolo avanti Cristo, ma venivano letti in senso escatologico, non soltanto dalla tradizione cristiana, non soltanto da Paolo, anche da altri testi, venivano letti in riferimento al futuro. E quindi questo uomo dell'iniquità, eccetera, di cui parla Daniele, ecco, può essere poi identificato con qualcosa che deve ancora avvenire. E lì nel capitolo 12 di Daniele, cioè subito dopo, il versetto 1, che andrebbe ritradotto probabilmente, parla del fatto che il versetto 1, 2 e 3 parla di un ordine escatologico. Quindi se si legge tutto il futuro, ci sarà la Michele che si ritirerà, ecco, l'arcangelo Michele, che è il protettore, il difensore del popolo di Dio, si ritirerà. Il testo dice sorgerà, ma lì si può ritradurre diversamente. E una volta che si è messo da parte Michele, allora è chiaro, come dice subito Daniele 12:1, ci sarà un tempo di angoscia come non è mai stato prima, di persecuzione, eccetera, e sarà quello il momento quando le cose saranno acute, e l'oscurità sarà più grande, e quando le cose andranno il peggio possibile, allora quello sarà il momento in cui interviene Dio. E quindi poi in Daniele c'è il giudizio di Dio, la giustificazione di coloro che hanno resistito, perché sono parole di consolazione, di conforto per coloro che devono subire la persecuzione e rimanere fedeli, la risurrezione dai morti, di cui si parla, e coloro che avranno indotto molti alla giustizia splenderanno come, eccetera. Quindi un testo molto bello che mostra il futuro. Ecco, anche qui probabilmente quindi l'interpretazione di ciò che trattiene sarebbe, in questa lettura Paolo si atterrebbe a Daniele e sarebbe l'arcangelo Michele, quindi non sarebbero altre idee come l'impero romano, eccetera. L'impero romano è una proposta che fino ad oggi ha molto spazio. Io non sono mai stato convinto di questo, cioè non mi sono mai reso come potesse l'impero romano, ecco, avere questa funzione, però evidentemente l'idea è quella dell'ordine. La spada aiuta a tenere l'ordine nel caos, ecco, della storia degli uomini, e quindi è positivo. Ma credo che sia più logico, ecco, poi, che Paolo pensasse sulla base di Daniele. Comunque, in ogni caso, questo è ciò di cui abbiamo molto discusso. Invece, vedete che ho finito al versetto 13 del capitolo 2, Paolo riprende il discorso con la stessa espressione del versetto 3 del capitolo 1. Paolo dice: dobbiamo ringraziare il Signore. E qui abbiamo le esortazioni, soprattutto vi segnalo al versetto 15 del capitolo 2, di mantenere le tradizioni, e anche all'inizio del capitolo 3 al versetto 4, dove Paolo dice: io spero, io confido che voi farete quello che io vi comando. Ecco, qui abbiamo l'intenzione principale. Ecco, oggi poi abbiamo una specie di aggiunta, così sembra, qualcuno l'ha notato ieri, il versetto 5 del capitolo 3 sembra una conclusione. è difatti molto vicino come tono al versetto 16. E sono due conclusioni. Dopo aver concluso, aggiunge il brano che oggi meditiamo e vi lascio subito la parola.
Mi sembra che per poter leggere quest'ultima parte sia necessario tenere sempre presente che la comunità dipende dal nostro Signore, dalla sua grazia. È la grazia del Signore che tiene viva la comunità. Questo ovviamente non impedisce che ci sia un ruolo per l'insegnamento dell'Apostolo. Questo ruolo noi lo vediamo proprio nella parola insegnamento, ma forse c'è un legame con la parola tradizioni che trovavamo nel capitolo precedente. L'Apostolo emette raccomandazioni, emette anche dei precetti in un certo senso, che non sempre sono direttamente, riguardano direttamente la vita religiosa. In questo caso si potrebbe dire riguarda semplicemente appunto l'ordine all'interno della comunità, che se c'è qualcuno che si attiene a una vita regolare e un altro invece che appunto vive una vita disordinata, chiaramente è un atteggiamento che bisogna combattere. Però ripeto, c'è sempre questa necessità di riferirsi alla gloria del Signore che tiene unita la comunità. Il precetto che lui dà o la raccomandazione che lui fa riguardo al lavoro sembra, come dire, scelta apposta per come dire, rappresentare il ruolo che l'Apostolo deve rappresentare al di là del suo insegnamento mediante le parole, cioè nel suo comportamento e nel suo atteggiamento si investe anche lo stesso insegnamento. Ecco, mi fermo qui.
Il pensiero che mi è venuto, quello che diceva all'inizio Rodolfo, che tutto dipende dalla grazia di Dio, perfino la fede dipende dalla grazia di Dio. E infatti nel capitolo primo diceva, al versetto 11 diceva: con la sua potenza porti a compimento ogni proposito di bene e l'opera della vostra fede. E infatti anche successivamente, poi nel capitolo secondo, aveva detto che Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza per mezzo dello Spirito e per mezzo della fede nella verità. E poi dice qui che bisogna pregare sempre per la fede dei Tessalonicesi, che lui pregherà sempre per la fede dei Tessalonicesi. Allora questo mi ha fatto pensare che davvero anche la fede è un dono che viene dato, deve essere chiesto, e soprattutto dobbiamo pregare tanto per la perseveranza nella fede gli uni degli altri, perché il Signore dia questa perseveranza.
Leggendo la lettera per intero e anche continuando sui pensieri che abbiamo fatto in questi giorni, mi sembra che si possa dedurre che il versetto 6 e tenetevi lontano da ogni fratello che si comporta in maniera indisciplinata e non secondo la tradizione che ha ricevuto da noi, si è collegato al versetto 15 del capitolo secondo: perciò fratelli state saldi e mantenete le tradizioni che avete appreso, come se qui dal versetto 6 in poi si introducesse una esplicitazione di quelle che sono le tradizioni. E in particolare rispetto alla parusia e alla vigilanza, cosa vuol dire attendere la parusia, il ritorno del Signore? E il richiamo a me sembra molto interessante, che è quello al lavoro, cioè si ritorna alla Genesi, ma si potrebbe anche fare una riflessione, cioè in questo tempo che ci separa dalla redenzione compiuta da Cristo e la redenzione definitiva di tutto l'universo, ciò che è stabilito per l'uomo comunque nella sua vita, salvo appunto quegli anticipi che sono nella liturgia, è quello che Dio ha stabilito da sempre. Cioè, proprio c'è una citazione quasi esplicita, non solo un'allusione: mangiare il proprio pane lavorando. Questo mi sembra molto interessante anche per noi, che secondo me troppo spesso abbiamo interpretato la prima parola dello statuto riducendola a quasi solo alla preghiera, cioè l'attesa amorosa del ritorno del Signore. Per noi è sempre stato, vuol dire che dobbiamo soprattutto pregare. Insomma, San Paolo non dice così, dice che finché sia in questo mondo, chiaramente la preghiera c'è, ma non c'è solo, bisogna pregare sempre, ma non pregare e basta. Pregare sempre, ma non pregare e basta. Qua c'è uno sforzo per vivere la vita di tutti gli uomini. Quello che i discepoli del Signore hanno in più è la consapevolezza che questo mondo passa e che il Signore deve tornare, ma la vita non è così dissimile da quella di tutti gli uomini. Questa è la vigilanza, mi sembra che si espliciti anche così. E poi un'altra cosa che ho sottolineato anche in qualche giorno fa, rispetto alle invettive del primo e del secondo capitolo sull'Anticristo e su quello che sembrano essere gli avversari, al versetto 15 dice, 14 e 15 dice: se qualcuno non obbedisce, prendete nota di lui, interrompete i rapporti, ma non trattatelo come un nemico. Quindi il nemico non è da identificare con il fratello che non obbedisce, il nemico, dico, nemico assoluto. Il fratello che non obbedisce rimane fratello, il nemico sembra essere un'entità quasi metafisica, insomma, non da identificare con questo o quella persona.
A me è piaciuto molto che nel giorno di Don Giuseppe ci troviamo davanti a questo comando, no, per il lavoro, anche perché appunto adesso la Sara riguardava che c'era questa cosa della paradosis, della tradizione, no? Però è anche ripreso il termine del versetto 4, quando dice: vi comandiamo, vi ordiniamo. Poi c'era il versetto 5, che appunto lì, non so, una prima finale, non so, certamente lì era molto alto, no? Poi torna: pertanto vi ordiniamo, fratelli. E poi parla di questa cosa del lavoro. Oltretutto mi sono chiesta, ma chissà chi lo diceva? Cioè, se in questa comunità c'erano degli schiavi, non avevano problemi, cioè non è che si potessero permettere di non lavorare. Se c'erano dei padroni, forse... comunque, insomma, io la prendo per me, ecco. E appunto mi piace molto che nel giorno di Don Giuseppe ci sia questo, perché mi sembra che lui ce l'abbia inculcato in ogni modo, già dalla forma Comunitatis, sono le pagine terribili oltretutto sul nostro lavoro, che erano un po' troppo forse, però che anche nella regola è molto chiaro, ecco, che la messa, l'ufficio e il lavoro come base di obbedienza, ecco, appunto, qua dice vi ordiniamo, ecco. E quindi niente, solo per dire che mi piace oltretutto questa lettera in cui si parla tanto della persecuzione, no? Che probabilmente è lì il centro, assieme a quel capitolo secondo, che però è talmente difficile che in questo quadro di persecuzione Paolo dica lavorate in pace e lavorate, insomma, fa molta impressione, ecco, a me.
Volevo sottolineare, richiamando nel mio pensiero soprattutto le parole di Sara, l'esortazione del versetto 13, che ha una lettura, a me era apparsa, non dico che fosse fuori contesto, ma era, che parlava del lavorare, che di ordinare a chi probabilmente faceva aveva confuso, insomma, in qualche modo come andava attesa, come doveva essere vissuta la vigilanza del Signore a questi italici. Ma voi fratelli non stancatevi di fare il bene, con una forma sintetica, ma che a me dice una quotidianità normale in cui la preghiera, la vigilanza, il lavoro sono tutte racchiuse in questo fare il bene, che mi sembra proprio, e che per la verità io avevo inteso già in questo senso anche la conclusione del capitolo precedente, quando diceva che il Padre Gesù Cristo ci confermino in ogni opera e parola di bene. Il fare il bene è vivere, intendo io, secondo certamente il comando iniziale dato da Dio ad Adamo, e che per noi si concreta poi nell'imitazione delle virtù di Gesù: star lì, lavorare, fare il bene.
Io avrei una domanda più che altro, perché in questa parte della lettera conclusiva si capisce poi qual è la questione centrale che dà motivo alla lettera stessa, che è tutto appunto intorno a questa cosa di come vivere il tempo presente. Però ci sono due espressioni che non mi tornano bene, cioè quella del versetto 6 dice: vi raccomandiamo di tenervi lontani da ogni fratello che conduce una vita disordinata, e non riesco a capire bene come coniugarlo con il versetto 15, dove dice di questo tale però di non trattarlo come un nemico, ma di ammonirlo come un fratello. Ecco, non so, non capisco cosa possa voler dire tenersi lontano.
L'accenno che faceva prima Anita forse meriterebbe di essere approfondito. Io non sono preparato, non sono in grado. Concetto di lavoro poteva essere anche molto diverso. Noi, questo è un testo, sono testi molto importanti e che parlano, quindi, ma che noi facilmente iscriviamo nella nostra cultura o nella nostra, diciamo, gerarchia di valori e di, poteva essere effettivamente, perché il problema del lavoro, soprattutto inteso come qui è accennato e anche in qualche altra lettera, la prima lettera ai Corinzi, si tratta di un lavoro anche manuale per l'Apostolo, è normale, diciamo, nel mondo giudaico del suo tempo che un maestro lavori con le mani, ma non so se sia normale, ecco, nel mondo greco-romano, che una persona libera o un padrone che possa lavorare, questo è un altro discorso, quindi meriterebbe, perché qui ci potrebbe essere, non sono cose ovvie, probabilmente qui fa parte, per questo forse azzardo a dire, le qualifica come una parte delle tradizioni, le tradizioni possono essere molto varie, una parte delle tradizioni che ha lasciato, o una parte dei comandamenti, vi comandiamo, vi abbiamo comandato, quindi il modo in cui si deve vivere il rapporto con la creazione, col lavoro, poteva essere anche questo fa parte dell'insegnamento, una novità per un certo tipo di mondo, ecco, dove lavoravano gli schiavi, ma gli altri non lo so, cioè, andrebbe approfondito, non voglio dir di più, ma mi pare importante, potrebbe essere importante, perché si presuppone qui un'idea anche più profonda del rapporto dell'uomo con la creazione e con Dio. Ricordiamo che fin dalla prima pagina della Bibbia l'uomo è stato messo anche nell'Eden, doveva lavorare, cioè il lavoro non è, no? Poi quella parola viene interpretata, ma c'è il lavoro, per custodire e lavorare, e quindi l'idea che l'uomo collabora con la creazione di Dio è un'idea profonda che ha delle conseguenze, sicuramente, e che qui possono essere connesse con questo. In altri mondi non è detto che sia così, ecco, il mondo greco-romano. Ma per concludere la questione posta, io ho l'impressione che ci sia dei rapporti con soprattutto la prima lettera ai Corinzi, anche con qualche altra lettera, per quel che riguarda il modo, se uno non ubbidisce a questo ordine, deve essere scomunicato, diciamo, questo è, diciamo, questo termine. Bisogna togliergli la comunione. Questo può essere un passo finale, non è detto che sia il primo, è un passo finale in cui ci sono dei gesti, viene messo in mora, viene tolto la. Qui dice di non mescolarsi, non dargli il saluto, ecco, in modo che si penta. Nella prima Corinzi, capitolo 5, c'è questo caso, no? Grave, in cui Paolo dice che deve essere consegnato al Satana, che probabilmente è un'espressione simile per dire la scomunica. Che dobbiamo capire, per esempio nella prima Corinzi questo risulta, lo dice esplicitamente, Paolo è preoccupato dei fratelli, della comunità, non è preoccupato. Là, ricordate che dopo aver trattato il caso dice: io vi avevo già detto, già scritto, di non avere rapporto con gli immorali, eccetera, gli idolatri, non avere rapporto, ma intendevo dire con un fratello che faccia così, non con gli idolatri e gli immorali di questo mondo, dice, altrimenti dovreste uscire dal mondo. È chiaro che il problema, togliete il male di mezzo a voi, questa è l'idea. Difatti viene citato quel testo, quindi la preoccupazione anche qui mi sembra questa, cioè non è un nemico, è un fratello, ecco, però ci sono delle, cioè lo scopo è quello del recupero, che si renda conto. Se uno non vuole rendersi conto, probabilmente c'è un senso di corresponsabilità molto più forte di quello che noi viviamo abitualmente nelle comunità, ecco, parrocchiali, eccetera, per cui facciamo fatica a capire questi testi anche per questo aspetto. Forse una comunità monastica, cioè di vita molto stretta, è più vicina. Cioè non è che una comunità monastica uno fa quel che gli pare senza che gli altri dicano niente, se sono cose gravi, si capisce, cioè. Ma non è che per questo diventa un nemico, o non dovrebbe diventarlo, però qualche cosa bisogna fare, quindi c'è una reazione. Mi sembra che sia questo il punto, cioè il presupposto è la intima, forte corresponsabilità. Sono tutti discorsi comunitari questi, non dei singoli, non è che uno si salva da sé o si deve santificare da sé, non c'è questa idea. L'idea è che la comunità deve essere una comunità, ecco, che dà un esempio di santità, eccetera. Questa impressione, quindi qui il presupposto è questa forte corresponsabilità.